Leggendo questo Vangelo capisco che non devo dirvi la predica che ho preparato, ma ne faccio un'altra. Perché mi ha sconvolto. Sapete che parola mi ha sconvolto? Ed è questa la bellezza del Vangelo. Stamattina l'avevo letto, avevo fatto uno schema mentale. Adesso che l'ho letto mi è venuta un'intuizione. Sapete quale? Era notte. Pensate voi che San Giovanni abbia scritto a caso questa frase? Pensate che San Giovanni si riferisca all'ora tarda? No, era buio dentro. Era buio nell'animo di Gesù prima di essere buio fuori o nell'animo di Giuda. Era notte. La passione di Cristo è già iniziata. Sta facendo l'ultima cena, potrebbe essere contento, no? L'ultima cena, abbiamo accennato i confratelli, la centralità del mistero stupendo che Cristo vuol dare a noi, il Santissimo Sacramento, la sua presenza costante in tutta la vita, ma l'animo di Cristo è sofferente al massimo. La passione è già iniziata, invece di essere una festa, l'idea che bello mangiare con i tuoi amici, specialmente sapendo che è l'ultima sera, è l'ultima volta, poteva abbandonarsi ai ricordi, avrebbe potuto spupazzarsi San Giovanni, no? Che già tentava di reclinare la sua testa sul petto di Cristo, avrebbe potuto dire che bello stare l'ultima volta con voi. No, tra poco suderà sangue. E per capire la drammaticità di questo momento, rivolgetevi a quello che dice a Giuda: quello che devi fare, fallo al più presto, non ne poteva più. Era un uomo e come tali sentiva tutta l'amarezza di dire: uno mi tradisce, l'altro mi rinnega, mi vendono, resterò completamente solo. Signore, quello che devi fare fallo subito, fallo al più presto, venga la morte, non ne posso più. Povero Gesù. Quando io penso alla passione in senso fisico, tutto sommato è durato abbastanza poco, poco più di 24 ore, straziante, bruttissimo. Penso che quel film, La Passione di Mel Gibson, abbia un fondamento di realtà. Tante persone, lo domando, ti è piaciuta La Passione di Mel Gibson? La flagellazione che dura 20 minuti? Tutti, no, per carità, è troppo. È molto simile, è molto verosimile. È straziante, bruttissimo. Però tutto sommato, che cosa è la passione fisica in confronto alla passione morale? Cioè al dolore che io vengo con un dono bellissimo, voglio farvi un dono stupendo, la mia vita, e nessuno è disposto ad accoglierlo. Cristo rimarrà integralmente solo. Tanto vero che lo dice anche: ma non avete potuto vegliare neanche un'ora con me, ma neanche un'ora. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Rimane solo. Guardate, San Paolo a un certo punto deve aver sperimentato qualcosa del genere, no? Quando scrivendo dice: tutti mi hanno abbandonato, solo Luca è con me. Paolo, ma ti lamenti? Ce n'hai uno, ce n'hai almeno uno. Cristo invece ha sperimentato la solitudine più radicale. Cristo ha sofferto moralmente perché veniva al mondo con il dono di se stesso e la gente non era disposta ad accogliere questo dono. E potrei dire ieri come oggi, perché anche lì sull'altare, ogni sera, ogni giorno, Cristo si fa dono per noi. Quante volte apprezziamo questo dono? Cristo che nell'Eucarestia si fa prigioniero d'amore, è lì nel tabernacolo ad aspettarci. quante volte passiamo davanti alla chiesa e neppure facciamo il segno di croce o non sentiamo il bisogno di venire a dire ciao, anche solo ciao. La solitudine di Cristo, la sua passione morale che gli farà gridare sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Papà, dove sei? Sono completamente solo. Anche tu, papà, mi hai abbandonato. Mamma mia, che giorni spaventosi che ci stanno davanti, quelli che si preparano al Venerdì Santo. Ma già oggi avete visto il Vangelo. Però di questo Vangelo, permettetemi di andare oltre l'aspetto così doloroso della solitudine totale di Cristo per vederlo, se riesco, in maniera un pochettino più positivo. Gesù ha davanti a sé Giuda e Pietro e tutti gli altri che codardi lo abbandoneranno. Quale sarà l'atteggiamento di Giuda, di Cristo, nei confronti dei suoi discepoli? Il perdono. Anche nei confronti di Giuda, fino all'ultimo momento. Sapete, quando nell'orto degli olivi Giuda accosterà Cristo e lo bacia sulle labbra, il bacio, noi diamo il bacio sulle guance, invece in Palestina il bacio si dava sulle labbra. Giuda che bacia Cristo sulle labbra. Che cosa risponde Cristo? Amico, non gli dice disgraziato, se fossi stato io. Schiaffi. Amico. Fino all'ultimo momento offre lui la possibilità del perdono. E sono sicuro che l'ha perdonato. E anche, mi sembra, ve l'ho accennato domenica scorsa, no? Alla messa. Quando dicevo, perché Cristo è stato venduto da Giuda? Perché? Giuda ha sbagliato i calcoli. Giuda pensava che Cristo era un po' troppo esagerato e se avesse continuato così l'avrebbero messo in croce. Allora dice, io lo vendo. Lo flagelleranno, lo metteranno in prigione, però perlomeno gli salvo la vita. Secondo me Giuda ha fatto questo calcolo. Tanto è vero che quando ha visto che il suo progetto è andato a male, quando ha visto che Cristo veniva condannato a morte, lui si è impiccato. Perché? Ha capito che il suo progetto era fallito. E dov'è il suo peccato? Il non aver avuto fiducia nel perdono del Signore. È lì il grande peccato di Giuda, ma spero che il Signore, nella sua immensa misericordia, l'abbia perdonato. Ieri sera, quando ho fatto la conferenza qui, è nato il problema del perdono. Ho detto, ma ne parlerò di più domani sera. Invece la gente voleva sapere, mi domandava, l'inferno è pieno o è vuoto? Sarebbe bello domandarlo anche a voi. Tu dici che è pieno? Ah, tu ci andrai allora, io no. Mandiamo lei all'inferno. Tu sei una mamma, hai dei figli, appena 3. Ecco, se, mi dispiace che ce n'hai appena 3. Se tu avessi avuto 12 figli e dei 12 figli uno non si salvasse, che paradiso faresti tu? Se tu fossi in paradiso e sai che un tuo figlio è all'inferno, saresti contenta? E Dio Padre non è un papà? L'inferno c'è, per carità, lo dice la scrittura, ma dirmi che l'inferno è pieno, io dico che è una possibilità. E Don Vittorio ha detto una cosa molto bella: all'inferno ci vanno soltanto quelli che lo vogliono. Interessante questo, all'inferno ci vanno soltanto quelli. E pensate che Giuda abbia voluto andare all'inferno? Per me no. E quindi chiamiamolo fratello anche lui. E sono curioso di andare in paradiso a vedere che faccia c'ha Giuda. E senz'altro lo incontrerò se non vado all'inferno io. vengono come possibilità, dobbiamo tenerli in considerazione. Cristo che dona il perdono, amico, amico. E a Pietro? Avete sentito il Vangelo? Signore, Signore, io ti servirò ovunque, prima che il gallo canti due volte, mi avrai rinnegato tre volte, che nella mentalità biblica vuol dire mi avrai negato totalmente, dicendo uk dignosco, che non vuol dire soltanto non conosco, ma non amo, non lo amo, non lo amo per niente. E cosa farà Cristo con lui? Pietro, mi ami? Mi ami? Mi ami più degli altri? Lui che dice assolutamente non lo amo, il risorto gli dirà mi ami, mi ami, mi ami più degli altri. Altro che perdono, capo degli apostoli. Vedete, andando avanti, se leggessimo ancora una pagina, vedremmo Cristo in croce. Che cosa dice Cristo in croce di fronte ai suoi persecutori, di fronte a quelli che stanno ammazzandolo? Guardate, non soltanto dice Padre, perdonali, e sarebbe già bello questo, ma li scusa anche, li giustifica anche. Padre, tu li devi perdonare perché sono talmente cretini che non sanno quello che stanno facendo. Li giustifica, ecco l'apice del perdono, li giustifica. Stanno facendo una cosa di cui non sanno, non sono capaci di rendersene conto. Padre, padre, perdonali. E dice così lui che ha dato a noi preti quel potere affascinante e tremendo di confessare. Vi racconto un fatto e poi tornerò ancora sul potere affascinante e tremendo della confessione. Ascoltatelo. Mi trovavo a Scoglitti, spero che sappiate dove è Scoglitti, no? Dovevo andare a Vittoria, al liceo, a fare un'assemblea pubblica. E siccome, come quando sia ieri che oggi, no? Quando devo parlare ai ragazzi, cerco di pregare un po' più del solito, perché i ragazzi si accorgono subito se sei convinto, loro dicono gasato, o se sei spento. Se sei spento, tu puoi dire quello che vuoi, non ti ascoltano. Se invece sei gasato, se sei pieno dentro, si accorgono, lo percepiscono, indipendentemente dalle parole che tu dica. Allora, quando devo parlare soprattutto ai giovani, faccio 2 o 3 ore di silenzio e di preghiera. Camminavo lentamente sulla spiaggia di Scoglitti, avevo in mano la Bibbia, leggevo salmi piano piano. Viene verso di me una donna, volevo evitarla perché non volevo incontrarla, volevo star solo, volevo parlare con un Dio. C'era nessuno sulla spiaggia fino a quel momento lì, c'erano dei gabbiani bellissimi che volavano, io e i gabbiani lo davamo il Signore. Che bello continuare così. Invece questa donna viene precisa: buongiorno padre. Come fai a sapere che sono un prete? Dico, ero in borghese. E lei, pantaloni neri, camicia bianca, Bibbia in mano e quella faccia lì. Sì, va bene, giocondo, sono prete. E tu chi sei? Oh, sapessi padre, sapessi. Guarda, io non ho molto tempo da perdere. Se vuoi tirare fuori il rospo, se vuoi confessarti, dillo. Oh, confessarmi. Sapesse, padre, da oltre 25 anni io faccio la prostituta. Sentito questo, io mi inginocchio come Cristo davanti all'adultera. Mi inginocchio e comincio a scrivere sulla sabbia. E l'ho fatto per evitare di guardarla, perché avevo appena ricevuto una confessione imbarazzante. Scrivevo sulla sabbia per evitare di imbarazzarla col mio sguardo. E mentre scrivevo, dicevo queste frasi, che non sono mie, sono di Dio attraverso il profeta Isaia. Se il tuo peccato fosse grande come una montagna, io Dio lo renderei una pianura. Se il tuo peccato fosse rosso come lo scarlatto, io Dio lo renderei più bianco della neve. E se i tuoi peccati fossero più numerosi della sabbia del mare, io Dio li dimenticherei tutti. E lei, fate presto voi preti perché non avete provato. Ma dai, Dio è misericordioso. Dio fa festa in cielo se tu accetti il perdono. Perciò io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre. E lei dice no, urlando. Ma perché non vuoi accettare il perdono? Ho detto che il mio cuore mi accusa di peccato. E io citando San Giovanni. Ma guarda che se il tuo cuore ti accusa di peccato, Dio è più grande del tuo cuore, perciò accetta il perdono. Io ti assolvo nel nome del Padre. E lei dice ancora no. Ho cercato di confessare me stesso. Ma tu, allora ascolta tu la mia confessione. Siamo tutti peccatori, ascoltami. E si vede che il fatto che io fossi disposto a domandare perdono a lei l'ha un po' commossa. Poi a un certo punto comincia a pensare, a riflettere, e mi dice, io mi ricordo che il mio parroco, quando ero piccolina, mi diceva che per confessarsi bisogna dire tutti i peccati, quante volte, con chi, dove, perché, quando, in che posizione. Per carità, hai detto 25 anni, mi basta questa accusa, l'accusa è perfetta. E lei rimane meravigliata con la bocca aperta e nella sua meraviglia, finalmente, io riesco ad assolverla. Io ti assolvo dei peccati in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vai in pace. E mi alzo finalmente. Lei mi dice, Padre, mi dà il suo indirizzo. Ho fatto una battuta, è bravo quel mestiere che fai. Però era una battuta. Avevo con me un mio libro autobiografico, e ho detto, per penitenza, leggilo. E per un italiano, dare un libro da leggere, altro che penitenza. Dopo 2 anni in Africa ricevo una lettera di una superiore di un convento di clausura dall'India. Questa mi scrive, io non le do il mio indirizzo, siamo un monastero di clausura per cui non possiamo comunicare, però io le devo dire che qui c'è una donna che tra pochi giorni farà i voti di castità, povertà e obbedienza. È una donna che da lei ha ricevuto il perdono una mattina sulla spiaggia del mare e ha deciso di ritirarsi qui a pregare per lei, grata a Dio del perdono che da lei ha ricevuto. Da prostituta a suora. Perché? Perché ha accettato il perdono. Ha fatto far festa a Dio in cielo. Ha consacrato la sua vita a meditare sulla misericordia del Signore. Amici, il perdono è il profumo del cristianesimo. Il perdono ci caratterizza rispetto a tutte le altre confessioni religiose. Niente di più facile, di più bello. Tu vai davanti al prete, sussurri il tuo peccato, lo sussurri, e il prete grida la misericordia del Signore e ti dice, io non sono interessato al tuo peccato. Io, Dio, faccio più festa in cielo rispetto a te che fai festa peccando, se così si può dire. A me non interessa il tuo peccato, mi interessa che tu ammetta di essere un disgraziato, una disgraziata, e ricevi con gioia il perdono. Amici, siamo vicino alla Pasqua. Avete visto con quanta insistenza Don Vittorio ha detto bisogna confessarsi bene, e ha preparato anche un volantino per confessarsi bene. Ecco, io vi invito innanzitutto ad avere fiducia nel sacramento della riconciliazione. Ieri ad Acireale ho avuto un incontro bellissimo con le studentesse del liceo psicopedagogico. È stato un incontro molto bello. Alcune domande che mi hanno fatto mi hanno reso un po' perplesso, perché fra i tanti argomenti che ho toccato, ho parlato per 4 ore, a un certo punto c'era la riconciliazione e una ragazza ha detto: io non vado a confessarsi perché i preti poi vanno a spifferare agli altri i nostri peccati. Guardate, abbiamo altro da pensare e altro da fare che andare a spifferare i vostri peccati. Io poi c'ho una grazia particolare, che tu potresti venire a raccontarmi il peccato più grande di questo mondo. Io, grazie a Dio, mi ricordo le cose belle, le cose negative non me le ricordo mai, grazie a Dio, in modo tale che il mio rapporto non è inficiato dalla confessione che tu fai. Il prete non è lì per giudicarti, il prete non è lì per condannarti, è lì per garantirti il perdono. Amici, non dite a noi preti che non siamo sufficientemente santi. Non siamo santi, d'accordo, ma il sacramento vale indipendentemente della mia santità. Non è necessario che io sia santo per darti il perdono. Non è necessario che io sia santo per consacrare il pane e il vino per farlo diventare il corpo e sangue di Cristo. E questo è il miracolo stupendo che Dio ha fatto. Non ha scelto degli angeli, ha scelto degli esseri umani, ha scelto delle persone deboli, a vostra garanzia. Voi non dovete andare a cercare un prete che sia santo, basta il più disgraziato della terra che alza le mani e ti perdona, e tu sei perdonato. Io tremo, sono tantissimi i casi che mi sono capitati, e ne parlerò stasera nella conferenza, sono tantissimi i casi di giovani soprattutto che ho confessato, o di persone che confesso volando. La mia vita la sto passando adesso più in cielo che in terra, sull'aereo, e quando vado sull'aereo ho imparato a vestirmi da prete, prima non lo facevo. Mi metto in fondo, dove solitamente l'ultimo sedile, gli ultimi 2 sedili rimangono vuoti. Io mi metto lì perché sono matematicamente certo che verrà qualcuno e mi dice: buongiorno padre, e io ho capito, hai bisogno di confessarti, il mio confessionale è l'aereo. E si vede che a 10.000 metri le persone si confessano bene, sono più vicine al Padre Eterno, hanno un po' paura magari di cadere, e allora svuotano il sacco. Che cos'è che dico a queste persone? Non giudico, non commento, un bel sorriso, e vi dirò la verità: quanto più grossi me li raccontano, tanto più mi sento simile a Dio nel perdonare, e dico: non hai bisogno che io sia santo per perdonarti, basta che tu capisca che Cristo ha dato a noi questo potere affascinante e tremendo della confessione e dell'Eucaristia. Basta questo, abbandonati, abbi fiducia, il tuo peccato è perdonato. C'è un esempio stupendo che mi ha raccontato recentemente Loris Capovilla, l'arcivescovo Loris Capovilla, che era segretario del beato Giovanni XXIII. Quando Roncalli era ancora patriarca a Venezia, ha saputo che un suo sacerdote si ubriacava, amava il vino, magari era il moscato di Pantelleria o lo zebibbo che veniva dalla Sicilia, non so. A lui piaceva particolarmente il vino e si abbandonava una bottiglia dopo l'altra. A un certo punto ha smesso anche di fare il prete e viveva male, viveva bevendo. Roncalli, cardinal Roncalli, lo chiamò. E tu cosa vuole il cardinale? Il cardinale ha bisogno di te, gli dissero. Ma era vestito male, puzzava di vino, eccetera. Vuole proprio me? Sì, guarda, e ha detto che non accetta scuse, ha bisogno di te, ma ha bisogno urgente di te. Andò nella casa del cardinale, il futuro Giovanni XXIII gli corse incontro, aveva in mano una stola viola, gliel'ha messa sulle spalle, gli si è inginocchiato davanti, gli dice: confessami. E quello, paonazzo, eminenza, eminenza, come fa? Confessami, sei prete come me. Come sto a piangere come un vitello, ha smesso di bere, ha tornato a fare il prete. Per questo gesto che gli ha fatto vedere il cardinale, che non è necessario essere santi per ricevere il perdono. Disgraziato come sei, Dio ha dato a te un potere stupendo. Certo, sarebbe meglio trovare un prete santo, forse ci aiuta di più. Ma pensate voi che Padre Pio, da voi tanto stimato, da tante persone stimato, fosse un bel tipo. Chi è andato a confessarsi da lui molte volte usciva tremando, perché urlava addirittura, si incavolava, dopo faceva penitenza, domandava a Dio perdono, ma ci faceva capire che non siamo noi preti ad alzare la mano e a dare il perdono, ma quando noi facciamo questo gesto è Cristo stesso che concede a noi il perdono. Per questo vi dico, amici, con fiducia accostiamoci al sacramento della misericordia, al sacramento della riconciliazione. Però cerchiamo di farlo bene. Ecco, con tutto il rispetto che ho e l'amore che ho verso di voi, no? Qualcuno mi avrà già sentito dire: no, io non confesso. Quando è che dico no, non confesso? Quando devo andare a celebrare la messa o quando capisco che sono talmente stanco, ho una conferenza dopo l'altra, anche stamattina ho lavorato tantissimo, finito l'intervista, sono andato a vedere il vescovo, adesso c'ho la messa, poi c'ho la radurazione, alle 8:30 c'ho un'altra conferenza e ci tengo a farla bene. O faccio le cose bene o non le faccio. Non ha senso dire: dai, dammi la soluzione. Cosa vuol dire? Facciamo le cose in famiglia, così, amico? No. Il sacramento della confessione va celebrato bene. Bisogna prepararsi. Deve essere una festa, non deve essere qualcosa di pesante come quando si va dal dentista a farsi tirare fuori i denti. Deve essere un incontro gioioso. E com'è che va fatta la confessione? Come va fatta la confessione, amici? È l'ultima cosa che vi dico, Non fate l'elenco della spesa. Non fate l'elenco della spesa. La parola confessione, confiteor, vuol dire lodo, mi abbandono, riconosco, sono contento di ringraziarti. Allora, se la parola stessa confiteor, confesso, vuol dire lodo, come dovrebbe essere la confessione? Una lode, cominciare con la lode. Allora dovremmo cominciare così. Sacerdote di Dio, Don Vittorio, Don Valentino, io sono contento e ringrazio Dio per questo, questo, questo. Sono qui nella sua casa, ho sentito del tradimento di Giuda, potrei essere anch'io Giuda. Ho sentito del rinnegamento di Pietro, potrei essere anch'io come Pietro, ma grazie a Dio, cose grandi, 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 peccati grandissimi, non ne ho ancora fatti, non per mio merito, eccetera. Cominciate a ringraziare Dio che vi vuol bene, quel Dio che vi ha dato una particolare grazia nell'ultimo periodo. Detto questo, dite: nonostante questi doni, io però ho sbagliato. E dite qualche peccato, qualche ombra della vostra vita, senza dirle tutte, dite: la più grave è questa. Terzo punto, Don Vittorio, aiutami, tu che mi conosci, aiutami a camminare in una direzione giusta. Cosa mi suggeriresti? Qual è il proposito che devo fare? Cos'è che devo promettere a Dio? Ecco, se voi fate così, una confessione che è gioiosa, guardate un'ombra, chiedete luce, la confessione diventa bella, altrimenti sarà sempre un peso. Io spero che voi non vi confessiate come fanno i bergamaschi. Non fate i ruffiani andare a dirgli i bergamaschi. Sapete cosa fanno i bergamaschi? Gli uomini. Poi c'è qualcosa anche per le donne, non è pure. Comincia con gli uomini. Dicono:
Non ho rubato, non ho ammazzato, sono un uomo.
E da questa confessione io dovrei capire. Non hai rubato, io comincio, aspetta un momento, non hai rubato, cosa fai tu per il terzo mondo? Non hai ammazzato, se tu non ami tutti, tu sei omicida. Chi non ama è omicida. Cosa vuol dire sono un uomo? E quindi dico, confessione completamente invalida, non ti assolvo. Non è vero, non ho mai negato a nessuno la soluzione. Però faccio capire che questa confessione è ridicola. E quando vengono le donne che cominciano a fare la lista della spesa, ferma, dico. Volete sapere cosa mi è capitato? È l'ultima che vi dico, dopo la smetto veramente, se riesco. Ascoltatemi. Una volta ero prete novellino, a quei tempi c'era ancora il confessionale con la grata, no? Io mi siedo tutto spaventato perché preferisco confessare guardando negli occhi, no? Però le donne di Bergamo non vogliono essere viste. Allora apro lo sportello, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, se l'ho dato a Gesù Cristo, e sento una voce che viene dall'oltretomba. Benedicimi Padre perché ho peccato. Sì, ti benedico Padre, Figlio e Spirito Santo. Si vede che poi non ha sentito, torna a dire benedicimi Padre perché... Sì, non sono sordo, ho capito. Padre, Figlio e Spirito Santo. E poi comincia. Ho detto le bugie. Ho disubbedito alla mamma. Scusi, quanti anni hai? 94. Evidentemente un po' di arteriosclerosi c'era, però dico, vanno a confessarsi facendo l'elenco della spesa. Ecco perché non cambia mai niente. Abbiate un prete fisso che vi conosce, che vi vuol bene. Fate un percorso di gioia, coinvolgete in questa gioia anche il prete. Il sacramento della riconciliazione è immersione nella morte e risurrezione di Cristo. Un po' muore il penitente, un po' muore il prete, ma prete e penitente devono essere contenti di risorgere con Cristo, grati a quel Dio che ha detto: se i tuoi peccati fossero grandi come una montagna, gli renderei una pianura. Se i tuoi peccati fossero rosso come lo scarlatto, li renderei più bianchi della neve. E se i tuoi peccati fossero più numerosi della sabbia del mare, io, Dio, li perdonerei tutti. Amen.